I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi si celebrano le vittorie non dell'Italia ma dell'Europeo 2024, della Spagna e del trionfo di Carlos Alcaraz a Wimbledon, passando anche per la straordinaria impresa di Pogacar sui Pirenei al Tour de France. Molto di cui parlare quindi, e per questo è arrivato qui in studio con me Paolo Gallo. Ciao Paolo.
Buongiorno Max e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora Paolo, partiamo dalla finale dell'Europeo di Germania che è appena terminata giusto qualche minuto fa. Com'è andata?
Allora, mi verrebbe da dire che per la Spagna oggi è un giorno speciale, no?
Beh sì.
Insomma, tra la Spagna che vince l'Europeo del 2024 e Carlos Alcaraz che trionfa per un'altra volta a Wimbledon, insomma, gli spagnoli oggi saranno più che contenti di pensare al mondo dello sport. Per quanto riguarda la Spagna, di De La Fuente, appunto, è campione d'Europa. Era dal 2012 che la nazionale spagnola non saliva sul tetto d'Europa. Quella era una Spagna che aveva scritto la storia della nazione, perché aveva vinto l'Europeo nel 2008 e nel 2010 e nel 2012, e nel mezzo aveva vinto il campionato del mondo del 2010. Era una squadra stellare, c'era Iniesta, c'era Xavi, c'era Busquets, e la Spagna di adesso, come era stata presentata ad inizio torneo, ricorda tanto di quella Spagna, insomma, no? Ci sono dei campioni affermati come ad esempio Rodri su tutti, e poi ci sono futuri campioni, o meglio già campioni in erba, come Jamal e Nico Williams. La Spagna appunto ha conquistato così il suo quarto titolo europeo, e insomma diciamo anche con merito, perché durante la partita si è vista una squadra giocare molto bene a calcio, appunto la Spagna. Vediamo soltanto qualche statistica: 10 tiri a 5, il 63% del possesso palla, 10 calci d'angolo a 2, in generale un calcio di grande qualità che appunto gli spagnoli hanno fatto vedere su tutto il tempo appunto di questo torneo, di questo europeo. Per quanto riguarda la partita, il primo tempo si è visto più, diciamo, un primo tempo di studio tra le due squadre, qualche sussulto da entrambe le parti, ma i portieri non sono stati più di tanto impegnati. Qualche azione, qualche cross, qualche traversone, ma più che altro insomma c'è stato un primo tempo di studio. La partita insomma ha iniziato a cambiare passo nel secondo tempo, pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo, insomma quando i telecronisti di Opto Sport stavano dicendo appunto la Spagna dovrebbe fare qualcosa in più, ci si aspetta qualcosa in più, tac, azione manovrata che è partita dalla sinistra del campo con Nico Williams, che ha giocato palla indietro alla difesa, si è andati a destra, Carvajal con un esterno destro insomma ha liberato Jamal, che ha fornito l'assist, il suo quarto del torneo appunto a Nico Williams, che ha portato appunto a uno le marcature della nazionale spagnola. Ascoltiamo il commento appunto da Optusport.
Carvajal for Lamal, Lamine Yamal, and Williams scores! And strike first on this grand night in Berlin.
E questo appunto era il commento del gol di Nico Williams, giocatore dell'Atletico Bilbao. Pensate, 3 anni fa la Spagna, l'europeo del 2020, quello che appunto ha vinto l'Italia, sembra strano parlare di campione dell'Italia campione in questo periodo, però era così, insomma in quella Spagna era tanto possesso ma poca sostanza, in sostanza, scusate la ripetizione, nel senso che la palla ce l'avevano sempre loro, però non avevano quei giocatori in grado di saltare l'uomo. Cosa che hanno adesso, perché sia Nico Williams che Lamine Jamal hanno portato quel po' di brillantezza in più e soprattutto quella pericolosità nell'ultima parte di campo, appunto, che possano portare i giocatori che sono in grado di saltare l'uomo, come appunto le due ali spagnole, appunto la riscoperta delle ali. Però appunto per una Spagna che attacca c'era un'Inghilterra che si difendeva e che trovava l'1-1 con Cole Palmer, il giocatore cresciuto nel Manchester City, trasferitosi al Chelsea, quest'anno ha fatto tantissimi gol, che in un'azione diciamo di contropiede riusciva da fuori area a tirare, a effettuare un tiro di sinistro nell'angolino, molto molto bello e diciamo di precisione. Ascoltiamo ancora il racconto appunto di Optusport.
And now here's Palmer, and now here's Saka, and Watkins is through the middle, and Foden is galloping too. Bukayo Saka, Bellingham, smashing him!
E qui era il 73esimo, insomma a quel punto erano già usciti dal campo Kane per l'Inghilterra, Morata per la Spagna, Rodri addirittura era uscito a fine primo tempo per un infortunio in cui insomma in tanti pensavano che ormai era arrivato appunto il tempo degli inglesi, perché insomma segnare così al 73esimo proprio sull'onda dell'entusiasmo, a quel punto insomma se qualcuno doveva scommettere insomma un euro, una sterlina o un Australian dollar, insomma usate la currency che volete voi, sulla partita avrebbe scommesso appunto sull'Inghilterra. Invece la Spagna ha mantenuto la calma in quel momento e ha continuato a giocare appunto offensivamente. Ci sono state due parate di Pickford su Jamal e poi appunto c'è stato il gol di Mikel Oyarzabal, che ha segnato con un tocco di preciso di sinistro su un assist perfetto di Cucurella. Anche qui un'azione fantastica da parte degli spagnoli. Ascoltiamo il commento di questo gol.
Ruiz, Olmo, Oyarzabal, Cucurella, 2-1 Spain! Oyarzabal, prompt, neat, telling! Time is running out and Spain are nearly there!
E insomma la Spagna è quasi lì, raccontava appunto il telecronista di Optusport. Mancavano appunto 5 minuti alla fine dei tempi appunto regolamentari della partita. L'ultimo sussulto è stato all'88esimo su un calcio d'angolo, appunto un doppio colpo di testa degli inglesi, prima salvati dal portiere spagnolo Unai Simón e poi sulla linea Dani Olmo ha salvato il secondo colpo di testa. Insomma avrete notato, coloro che hanno visto ovviamente la partita avrete sicuramente notato il portiere della Spagna Unai Simón, quando la palla poi è finita sopra la traversa, correre ed esultare con Dani Olmo. Quello è stato l'ultimo momento importante della partita. Da lì a poco insomma la Spagna si è laureata ancora una volta per la quarta volta nella sua storia campione d'Europa. Per l'Inghilterra invece è stata un'altra delusione, l'ennesima insomma, in una finale importante rimane ancora a bocca asciutta nonostante il loro impegno e la loro tenacia dimostrati durante il torneo. Pensate, dal 1966 che l'Inghilterra non alza un trofeo. E quindi, insomma, questa è l'Inghilterra.
E la stampa mondiale sta naturalmente celebrando la vittoria della Spagna. Non mancano i titoli contro l'Inghilterra di Southgate, che però trova un alleato particolare.
Eh sì, insomma, perché tra ovviamente la stampa mondiale, come hai detto tu Max, sta celebrando la vittoria della Spagna, la stampa inglese invece sta dando contro agli 11 di Southgate. Ovviamente quando in Inghilterra forse diciamo si respira calcio almeno quanto in Italia. Italia, diciamo, in Europa in generale, ma in Inghilterra in particolare. Essere allenatore dell'Inghilterra non deve essere un lavoro facile. Southgate lo fa da tanti anni e alla fine non ha mai vinto, la sua nazionale non ha mai vinto niente, però ad esempio questa è la seconda finale appunto che raggiunge in un campionato europeo. Aveva fatto bene anche al mondiale precedente. Insomma, è vero che non vince, però insomma l'Inghilterra è sempre protagonista. Del resto, appunto, con tutto il talento che ha questa squadra, talenti più e meno giovani, ci si aspetta che arrivi sempre un po' alla fine di tutti i tornei. Quello che non ci si aspetta è di vedere questa nazionale giochicchiare un po', insomma, non giocare proprio un bel calcio, più che altro difendere, ripartire e cercare insomma il gol su calci d'angolo, punizioni, come si è visto in più di una situazione durante questo torneo. Però, come dicevi tu, tra le tante persone, tra i tanti insomma tifosi e stampa che stanno dando a Southgate, l'alleato arriva dal, diciamo, la persona più alta, diciamo, di livello in Inghilterra, ovvero il Re Carlo.
Niente meno.
E niente meno che il Re Carlo, che ha emanato una nota, insomma, subito dopo la partita, che ha detto: senti qua che bello, per quanto la vittoria ci abbia potuto eludere, tuttavia mia moglie ed io ci uniamo a tutta la mia famiglia a esortare lei e la squadra a tenere la testa alta. Sta parlando proprio a Southgate, c'è scritto Dear Southgate nella nota. Tutti coloro che abbiamo partecipato ad attività sportive di ogni livello sapranno quanto ci si possa sentire assolutamente tristi quando il trionfo è così vicino, e si uniranno a me nell'inviarle un sentito supporto, anche se ora ci congratuliamo con la Spagna. Ma per favore, sappia che il suo successo nel raggiungere la finale è di per sé un grandioso traguardo che porta all'orgoglio di una nazione che continuerà a ruggire per i Tre Leoni oggi e nei molti trionfi che, non ho dubbi, si trovano davanti a noi. Insomma, è anche tenero il Re Carlo nell'emettere questa nota.
Chissà se gli altri tifosi inglesi avranno avuto questo fair play, o forse un po' meno, ma
non credo.
Forse no. E ora che l'europeo è finito, passiamo a un momento che ti diverte, lo so, è già la penna rossa, le pagelle.
Esatto. Insomma, ci diverte questo momento, perché si tirano un po' le somme di questo europeo che, diciamola tutta, non ci ha fatto sobbalzare sul divano guardandolo. Ci sono state tante partite con pochi gol, molto tatticismo, e diciamo la verità, siamo tutti un po', insomma, i tifosi di calcio sono tutti un po' contenti nel vedere la Spagna trionfare, perché alla fine la Spagna è quella squadra che ha mostrato il miglior gioco, ha rispettato le attese, si è presentata come una delle favorite e poi ha fatto vedere in ogni partita un gran gioco, insomma, che alternava sia la parte di possesso palla che la parte di individualità, come abbiamo detto prima, soprattutto con Nico Williams e Lamine Yamal, il 17enne che è diventato insomma il giocatore più giovane ad alzare una Coppa Europea, un europeo insomma partendo da titolare, è stato anche il più giovane della storia a partecipare ad un europeo, appunto a 16 anni, perché adesso è diventato 17enne perché ha compiuto gli anni proprio ieri. Pensa te che bel regalo di compleanno che si è autofatto, caro Max. Ma è diventato anche il più giovane a segnare appunto durante un europeo. Per il resto, insomma, le partite non hanno mostrato più di tanto, quindi diciamo che la migliore squadra del torneo, come abbiamo detto più di una volta, direi che è appunto la Spagna. Miglior giocatore del torneo, l'MVP di questo torneo appunto è stato dato a Rodri, il centrocampista della Spagna, che, se non sbaglio, nell'ultimo anno sportivo, quindi 2023-2024, ha perso soltanto una partita che lui gioca appunto nel Manchester City, che ha rivinto per l'ennesima volta la Premier League. Ma non è soltanto il giocatore del Manchester City, è proprio un faro intorno al campo, che oggi tra l'altro la Spagna ha dovuto fare a meno di lui per più di 45 minuti. Rodri è quello che ha colto l'erede di Sergio Busquets, il grande giocatore del Barcellona, che ha fatto appunto la storia della Spagna, che tanti appunto hanno avvicinato i due. Rodri viene tanto paragonato con Busquets, forse però Rodri riesce a essere più decisivo nei momenti che contano, appunto su il gol in più di un'occasione. Ad esempio, due anni fa, ahimè, la vittoria della Champions League da parte del City contro l'Inter, proprio 1-0 Appunto Rodi, miglior giovane, manco a dirlo, Lamine Jamal ha vinto il trofeo, 4 assist, un gol, più giovane appunto a partecipare ad un europeo. Ne abbiamo decantato le lodi più di una volta. La cosa che mi ha sorpreso, caro Max, è di vedere come un ragazzo arrivare ad un europeo con tante aspettative e poi rispettarle. Cioè ha fatto di più rispetto a quello che tutti potevano aspettarsi. È sempre bello, insomma, quando uno si conferma nei grandi tornei. Delusioni: l'Inghilterra la metterei lassù, la Francia la metterei lassù, anche la Francia che non ha fatto proprio, diciamo, la Francia più dell'Inghilterra ovviamente, perché l'Inghilterra almeno è arrivata in finale, e ovviamente manco a dirlo l'Italia, che insomma è bello e bisogna anche un po' dirlo, no? Vivendo qui a Sydney si incontrano, insomma, quando si parla di calcio non si parla soltanto di una nazione, ma si paragonano tante nazioni, perché è normale incontrare persone che appunto arrivano non dall'Italia durante il giorno. E la maggior parte dei commenti che ho sentito in questo periodo è: ma cosa è successo a questa squadra che 3 anni fa ci aveva fatto così tanto divertire e adesso invece non avete giocato? Cos'è successo? Gli ho detto: guardate, non lo so, cambiamo. Parliamo di tennis, perché non parliamo di tennis, insomma. Comunque, delusione di giocatori, di mettere Mbappé e Bellingham, ma la delusione più grande forse è quella di Harry Kane, che a cui tutti quanti dobbiamo essere un po' vicini, se appunto in maniera, diciamo, di... diciamo per, più che altro per consolarlo, per stare vicino a un giocatore che ha fatto tanto per il calcio ma ancora non ha vinto niente. Ha segnato oltre 400 gol in partite ufficiali ma appunto non ha ancora vinto un trofeo importante, non ha mai conquistato neanche una Coppa di Lega e ha visto sfumare entrambe le finali europee in cui ha giocato con la nazionale inglese. Insomma, per Harry Kane gli mandiamo un abbraccio. Max, che dici?
Assolutamente, noi assieme anche al re Carlo, che forse non abbraccia, ma insomma la stima l'ha espressa anche per lui. Sono le 8:49, direi se ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo qui in diretta per continuare ad esplorare questo fine settimana sportivo. Passeremo dal calcio ad un'altra finale molto attesa, quella di Wimbledon, tra pochissimo. E rieccoci nuovamente qui in diretta con la pagina sportiva di questo lunedì 15 luglio qui su SBS in compagnia di Massimiliano Gugole e di Paolo Gallo, dopo l'apertura dedicata alla conquista del titolo europeo di calcio da parte della Spagna. E ora parliamo di tennis, con Wimbledon terminato ieri con le vittorie di Alcaraz nel settore maschile e di Krejcikova nel femminile. Questo ci ha fatto un po' soffrire visto che ha vinto ai danni della nostra Jasmine Paolini.
Esatto, e poi ne parleremo, insomma, l'avrete vista tutti, insomma, quella partita. Però partiamo dagli uomini, insomma, con la vittoria di Carlos Alcaraz, che ha fatto appunto la storia vincendo il titolo a Wimbledon contro Novak Djokovic con un punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in 2 ore e mezza, diciamo, totali di partita. Questa vittoria appunto ha distrutto i sogni di Djokovic di conquistare il suo 25esimo slam, ma ha reso dall'altra parte Alcaraz il più giovane giocatore della storia a vincere 4 titoli del grande slam. E pensate, è soltanto il sesto tennista nell'era open a riuscire nella doppietta Roland Garros e Wimbledon, il double, nella stessa stagione. Insomma, nonostante le parole del nostro Lorenzo Musetti, appunto sconfitto in semifinale da Djokovic, queste parole che descrivevano Djokovic come il miglior avversario mai affrontato, ovviamente tutti quanti avevano visto il serbo in grande forma, il serbo però non è riuscito appunto a tenere testa allo spagnolo, anche se nell'ultimo set è riuscito anche a annullare 3 match point. Ne parleremo poi di questo. La cerimonia di premiazione è stata particolarmente emotiva, appunto con la principessa Kate Middleton che sta affrontando una battaglia contro il cancro, che appunto è scesa a consegnare il trofeo. C'è stata un'ovazione per appunto la principessa Kate. Alcaraz ha ricevuto anche lui una standing ovation dal pubblico del center court, mentre Djokovic ha dovuto accettare la sconfitta e lo sentiremo anche in che modo lo ha fatto. Ma prima ascolterei, insomma, le parole finali del tennista spagnolo Carlos Alcaraz.
It is a dream for me winning this trophy. Yeah, I think an interview when I was 12 or 11 years old, I said that my dream is to win Wimbledon. So I'm repeating, you know, my dream. I want to keep going, but obviously it's a great feeling to play in this court, in this beautiful court, to leave this amazing trophy. I said it before that for me this is the most beautiful tournament, the most beautiful court, and obviously the most beautiful trophy.
E la voce di Carlos Alcaraz, questa era la sua voce nei ringraziamenti finali, insomma una voce molto emozionata, era molto emozionato in quel momento lì. Ha citato l'intervista che aveva fatto quando aveva 12 anni e con i nostri potenti mezzi siamo andati indietro nel tempo per riascoltare.
Ce l'abbiamo
quell'intervista, ascoltiamo.
Carlos Alcaraz.
¿Edad?
12 años.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
¿Cuál es tu jugador favorito o tu ídolo?
Roger Federer, che belle queste interviste che saltano fuori.
Dai nostri archivi, non nostri, ma insomma, dagli archivi.
Dagli archivi mondiali, insomma, che hanno tirato fuori un Alcaraz di quando aveva 12 anni. Chissà quante altre volte si riascolteranno queste parole. Comunque nel terzo set, parlavamo prima un po' di fatica da parte dello spagnolo negli ultimi attimi. Nel sesto game del terzo set il serbo Djokovic ha la chance di rientrare in partita, però non la sfrutta. Quindi la situazione si ribalta, break dello spagnolo grazie a un paio di prodezze che appunto eccitano il center court. 5-4 e appunto va per servire per il titolo, però appunto qui che entra in gioco il caro e vecchio braccino del tennista. Quindi Djokovic annulla due match point e sul terzo Carlos Alcaraz appunto spara fuori un dritto. A quel punto c'è parità, altri pasticci appunto da parte di Alcaraz, che appunto concede a Nole, a Djokovic, la palla del contro break, però anche qui un dritto fuori, il serbo riapre, si valta ai break con un mini break contro mini break e insomma a quel punto poi Alcaraz riesce a vincere, riesce a anche andare con appunto, non riesce anche a non sbagliare il match point. A quel punto Wimbledon è suo. A proposito di questo terzo set, Alcaraz ha così commentato alla fine del match.
It was difficult for me. I tried to stay calm, I tried to stay positive on that situation going to the tie break, and I tried to play my best tennis. That's all I was thinking about. Really glad that I at the end I could find the solutions. I'm really happy to being in this situation and obviously playing a great tiebreak.
You certainly did that, absolutely.
Insomma, non è facile neanche descrivere quei momenti, insomma, quando si arriva lì che si vede il trofeo nelle proprie mani, non è sempre facile, insomma, essere lucidi fino in fondo, ma appunto la bravura del campione è riprendersi dai momenti di difficoltà. Djokovic dall'altra parte ha riconosciuto i meriti di Alcaraz, che appunto ha stregato tutti, anche l'intervistatrice. Ascoltiamo.
Obviously not the result that I wanted, and of course especially in the first couple of sets the level of tennis that wasn't up to par really from my side, but I mean credit to Carlos for really playing some amazing tennis, very complete tennis from back of the court, serve, I mean he had it all today. I tried to push him, you know, save the three match points and extended the match a little bit. He was an absolutely deserved winner today, so huge congratulations to him for amazing tennis.
E insomma, qui ha riconosciuto i meriti, però all'inizio l'intervistatrice gli ha anche detto Carlos Alcaraz was very hot today, e tutti quanti hanno iniziato a ridere. E Djokovic ha detto sì, era veramente hot. Comunque appunto Djokovic riconosce anche i meriti a se stesso, perché appunto si è ripreso dall'infortunio Roland Garros, ricordiamo è stato operato. Non era facile arrivare a Wimbledon, soprattutto con il caldo di luglio, e fare un buon torneo, e arrivando in finale perdendo contro questo Alcaraz, bisogna dire che appunto Djokovic ce l'ha fatta e si è riconosciuto appunto il merito appunto a se stesso. Ascoltiamo.
A little bit of a disappointment right now as we're talking 10 minutes after the match finished, but you know, when I reflect, I'm sure on the last couple of weeks, and not only couple of weeks, but as you mentioned, last 4 to 5 weeks, and really what I've been through, along with, you know, of course, with my team members and family, I have to say that I'm very satisfied, because Wimbledon has always been a childhood dream tournament of mine, and always wanted to be here, play on the center stage. Every single time I step on this court, you know, it feels like the first time. So, you know, I'm a child living my childhood dream once again. So, thank you.
E qui appunto Djokovic si è riconosciuto il merito di quello che ha fatto, ha detto che è un bambino che vive il suo sogno, e andate a vedere questa intervista a fine match, perché poi c'è stato un siparietto con i bimbi, perché poi lui ha ringraziato sua moglie, c'erano lì i suoi bimbi, e ha detto anche: io non so se avrò la pazienza di diventare anche coach di tennis, perché il figlio sembra che voglia appunto diventare un campione di tennis, ha iniziato a giocare, e gli ha anche detto: però se vorrai essere un giocatore di tennis, io sarò al tuo fianco. È stato molto molto emozionante.
Torniamo sul tennis. Avevamo ancora qualcosa da dire sulla finale femminile di Wimbledon, dove purtroppo si può dire, no? Forse dobbiamo fare gli esseri imparziali, ma insomma Jasmine Paolini non ce l'ha fatta.
Dovremmo essere imparziali, però un po' per Jasmine Paolini, un po' tutti abbiamo tifato, non soltanto perché è italiana, ma proprio per come è lei, per come è la Paolini, sorridente, ruspante, ed è veramente una giocatrice che dà tutto quello che ha in ogni singola partita. Purtroppo appunto Jasmine Paolini ha visto sfumare il suo sogno di vincere Wimbledon, e contro appunto Barbora Krejcik, la tennista ceca, perdendo appunto in 3-7, 6-2, 2-6 e poi 6-4 nel terzo set, dopo un inizio difficile nel primo set dove appunto era stata dominata dalla tensione, dall'aggressività dell'avversaria. La Paolini è riuscita poi a rimettersi in gioco vincendo il secondo set e permettendo anche a tutto il pubblico, che l'ha quasi adottata diciamo, di continuare a sperare. Questo appunto rappresentava un traguardo comunque storico per la Paolini, perché è la prima giocatrice italiana a raggiungere una finale di Wimbledon. Nonostante la sconfitta, la Paolini comunque può festeggiare il suo attuale numero 5 nel ranking mondiale, l'incredibile traguardo raggiunto appunto a Wimbledon. E a fine gara, poi anche nell'intervista finale, è stato apprezzato della Paolini soprattutto il suo sorriso in ogni singola situazione, nonostante vittoria o sconfitta. Ascoltiamo la sua risposta quando le è stato fatto notare appunto del suo sorriso.
Today I'm a little bit sad. I try to you know, keep smiling, because I have to remember that today it's still a good day. I did finally Wimbledon. I was looking at the TV as a kid, looking at the finals, cheering for Federer, I have to say. And you know, to be here right now, it's crazy. And I want to thank you, everybody who made this tournament possible, the ball kids, the referees, the LTA, I don't know, everybody. I'm gonna forget somebody, but please don't be mad with me.
Ha ringraziato proprio tutti, Max.
Simpaticissima Jasmine Paolini. E questo è quanto per il tennis. Ora passiamo al ciclismo, al Tour de France, sempre più sotto il nome di Tadej Pogacar.
Terza vittoria di Pogacar al Tour di quest'anno, ma quella di appunto di ieri mette una seria ipoteca sulla vittoria finale della corsa. Vingegaard ha provato a sfidare lo sloveno sul suo terreno e ne è uscito pesantemente sconfitto, con un ritardo di oltre un minuto al traguardo, un risultato persino superiore rispetto al primo successo di sabato appunto sui Pirenei. Ascoltiamo racconto del nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò.
Una fantastica affermazione in solitaria nelle due tappe dello sloveno, perché prima nella tappa di sabato da Pau a Saint-Laurent-Solan con arrivo al Plan d'Até è andato via i 5 km dal traguardo, ha staccato il suo rivale più agguerrito, Jonas Vingegaard, visto che Evenepoel Paul, terzo in classifica in questo momento, si era già leggermente staccato, ed è riuscito a vincere la tappa, e dando soprattutto anche 39 secondi al danese. Ha ripetuto la stessa cosa ieri nell'arrivo della quindicesima tappa, con arrivo a Plateau des Baies, con Col de Périssour, quindi siamo nei Pirenei più Pirenei. E quando hanno raggiunto il duo Vingegaard, che ha provato a cercato di staccare Pogacar, il duo ha raggiunto la fuga che erano partiti in 15, ma che poi sull'ultima salita del Plateau des Baies erano rimasti 4-5 corridori, li hanno passati al doppio della velocità. Tadej Pogacar è sempre rimasto alla sua ruota, come se dovesse tenerlo in pianura, invece erano in salita, e poi a 5 km dalla fine ha attaccato, ha messo ancora una volta in difficoltà il suo stretto rivale, e adesso per lui è solo veramente molto probabilmente una passeggiata per vincere questo Tour de France.
E insomma, qua, pensate che quando il 2 agosto, allora tutti questa impresa avrà ricordato le imprese del grande Marco Pantani. Pensate che quando Marco Pantani il 2 agosto del 98 completava la doppietta Giro d'Italia Tour de France, da allora mai riuscita a nessuno, Tadej Pogačar non era ancora nato, sarebbe venuto al mondo il 21 settembre, quindi 50 giorni dopo. Adesso il 25enne sloveno è sempre più vicino a eguagliare il pirata, insomma, corsi e ricorsi nel momento in cui numero uno al mondo sta facendo la storia. E a proposito di quel momento in cui Pogačar ha deciso di lasciare indietro Vingegaard, lo stesso sloveno ha commentato così a fine gara su SBS Sport.
Yeah, I was the limit a little bit when Jonas tried to drop me, but then I could see that he's also starting to suffering a bit. So when he tried to drop me the last time, then I saw that he don't have the legs to go to the top. So I tried my own, but yeah, it was super super tough in the final.
A proposito di quel momento, ascoltiamo, in cui appunto Pogačar ha lasciato indietro Vingegaard, ascoltiamo il racconto di Riccardo Magrini e Luca Gregorio per Eurosport Italia.
Dato per vedere, ecco!
gli parte in faccia e prende quei 3-4 metri.
È stato bello, arrivederci e grazie.
Aspettava solo quello.
Eh sì, ha bozzato la progressione Vingegaard e Pogačar ha coperto ed è subito ripartito.
E appunto, aspettava solo quello e Pogačar ha detto quasi ufficialmente arrivederci e grazie a tutti quanti, aspetta soltanto l'ufficialità. Per il programma di questa settimana del Tour de France, oggi sarà una giornata di riposo, poi martedì c'è una tappa ottima per i velocisti, una tappa interlocutoria tra i Pirenei e le Alpi, pianeggiante, quasi come di riposo. Poi da mercoledì tornano le montagne, come ci racconta il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò.
Poi mercoledì una tappa che diciamo che sale sempre verso l'arrivo, perché ci saranno tre colli: il Col Bayard di 7 km al 7,3%, il Col de Noyer sempre di 7,5 km all'8% e poi l'arrivo finale al Super de Volu di 3,8 km quasi al 6%. Quindi una tappa che sale sempre e metterà in difficoltà, a mio parere, parecchi corridori. Giovedì una tappa da Gap a Barcellonnette di 170 km, un dislivello di 3.100 metri, una tappa veramente mossa, un su e giù continuo, 5 Gran Premi della montagna, tutti di terza categoria, non molto alti, però è un continuo su e giù. Io penso che qua ci saranno sicuramente ci sarà una fuga e forse i grandi campioni e gli uomini di classifica, a mio parere, lasceranno andare. Perché? Perché poi finirà nel weekend, un weekend veramente tosto.
È tutto per la pagina sportiva di oggi, il programma di SBS Italian ritorna domani mattina sempre dalle 8 alle 10 per la pagina dedicata allo sport. Torneremo venerdì per raccontarvi quello che è successo nella settimana del Tour de France, ma anche per farvi sapere cosa aspettarci nel weekend, dal weekend dove appunto si correranno le tappe decisive e finali di questo Tour de France. Buona giornata!
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.